Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 16ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. Come sempre in apertura un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, e prossimamente altre novità nel nostro contenitore preferito di podcast. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci parla di football americano ci sono Mauro Rizzotto e Emanuele Sortino, subito presenti. Molto probabilmente si aggiungeranno nel corso della puntata anche Andrea Ghezzi e Marco Santini. Un saluto ovviamente a tutti gli amici che ci ascoltano in diretta, a tutti quelli che scriveranno in chat e ovviamente anche a tutti quelli che ci ascolteranno nel corso dei prossimi giorni. Allora, Mauro, abbiamo un problema, e dico Mauro perché quando questa mattina alle 5:30 abbiamo fatto il riunione di redazione per così stendere la scaletta di oggi, Emanuele era in relax perché per lui le 5 di mattina nostre erano delle bellissime 10 di sera, quindi non gli pesava affatto essere presente. Quindi
era con abbiamo... la barretta.
Esatto.
Certo.
Noi abbiamo lavorato dalle 5:30 alle 6:30 per poi dopo andare a lavorare.
Ed era bellissima scaletta. Vuoi sottolineare che era anche finito il caffè?
Esatto, bellissima scaletta. Ah, siamo fighi, siamo belli, siamo bravi. E poi cosa ti succede? Che pochi minuti
30
fa...
30 secondi prima...
Sì. Pochi minuti fa, dai, stiamo sul largo.
Ci ha chiamato in questo momento è scatenata. Cioè, su NFL Network c'è una coverage speciale.
Immagino perché voi direte: perché pochi minuti fa i Carolina Panthers hanno licenziato l'head coach Ron Rivera. Perry Fewell, che all'Defensive Back sarà l'head coach ad interim. Rivera, head coach dei Panthers dal 2011, chiude la sua carriera a Carolina con 76 vittorie, 63 sconfitte e un pareggio, 3 vittorie della division e un Super Bowl perso contro i Sortino Broncos nel 2015.
Aggiungo i dati perché stanno scorrendo sulla cosa.
Aggiungi
4 apparizioni ai playoff in totale in 9 anni. Certo, la gemma è stata il Super Bowl, la partecipazione al Super Bowl, quindi il titolo NFC, non dimentichiamolo che questo vuol dire la partecipazione al Super Bowl. Poi corollari, allora Perry Fuel passa head coach ad interim, lo zio Norv Turner diventa assistente all'head coach e il quarterback coach, che è passato adesso non mi ricordo il nome, diventa offensive coordinator. Adesso appena ripassa ve lo dico.
Ah, però grandi movimenti proprio.
Chiamo Tepper, perché voi avete avuto la notizia da NFL Network. A me ha chiamato direttamente David Tepper, mi ha detto: guarda Scott, che lo licenziamo.
Scott Turner, non so se sia parente dello zio Norv.
No, beh, dico la verità, la notizia è arrivata dalla chat Telegram di Adol Magazine. Se non ne fate parte, vi consiglio di iscrivervi, perché è lì che ho appreso.
È lì che succedono le cose.
Esatto, ecco, ho preso la notizia. Ringrazio Franz, che è quello che l'ha postata, che poi mi ha permesso di andare a leggerne di più. Allora, dai, facciamo così: per iniziare un minimo di discussione su questo licenziamento, vi faccio subito la domanda che ci arriva in chat da Santa. Secondo voi ha senso averlo esonerato a così poco dalla fine della stagione? Dai, Mauro ed Emanuele.
Allora, detto che non sono preparato, ma nessuno di noi è preparato, perché è una cosa successa veramente, questa è molto, molto in diretta, molto live. No, secondo me no, cioè non trovo il senso di questa cosa. Allora, come discutevamo anche prima di andare in onda con Emanuele e con te, il fatto che il legame tra i Panthers e Ron Rivera fosse un po' così sfilacciato era una cosa nota da almeno un anno o due, si parlava, mi pare che avesse rinnovato o l'anno scorso o la season scorsa un po' sul filo di lana, cioè non era tutto tranquillo nel rapporto. Come si è finiti a licenziarlo adesso a 4 partite dalla fine della stagione, non me lo spiego, cioè me lo spiegherei se avessero promosso al suo posto uno che può aspirare ad essere il successore. Cioè prendiamo l'assistente giovane, gli facciamo fare 4 partite, vediamo com'è da allenatore capo, eccetera. Ma per i Fuel, che è uno che esperienze da head coach le ha già avute, ha fatto head coach a Buffalo per non molto tempo, non so se possa rispondere a questo profilo. Per cui io sinceramente non trovo un gran timing nella mossa, al di là del fatto che non sia successo qualcosa, che non si siano presi a cazzotti con il padrone, padrone tra l'altro ha cambiato quest'anno, perché i Carolina Panthers hanno cambiato proprietà da non molto, a meno che non ci sia qualcosa così di non ancora noto, io sinceramente non mi spiego, non trovo un gran senso alla mossa.
Io non trovo neanche non ha senso, perché veramente mancano 4 partite. Il discorso di Mauro fila benissimo. L'unica cosa che noi stavamo complottando prima che accendessimo i microfoni ufficialmente era che Rivera sia già ne parlavano, si parlava un pochettino nell'aria, che Rivera potrebbe essere un candidato per prendere la panchina dei Cowboys. Magari hanno ricevuto, hanno risentito che c'era questa possibilità, l'offerta. A quel punto, se già sei impegnato con loro, non stai con noi. Il motivo sinceramente non si sa. Questo potrebbe essere una di quelle cose che dicevo, secondo me potrebbe essere così, però è veramente un speculazioni, non si può fare più di tanto. Anche perché lui stava, per carità, la squadra è con il backup quarterback, è comunque 5-7, ha perso le ultime 3 perché tra sfiga, gatti neri e altre cose varie. Quindi, non lo so, questa veramente è stata una bomba per l'NFL.
Di solito i cambi di allenatore in corsa dell'NFL sono abbastanza rari, questo credo sia una cosa sulla quale possiamo tutti essere d'accordo, anche perché comunque essendo la stagione corta, il motivo principale di un cambio di allenatore, cioè quello che piace tanto al nostro calcio italico, dare una scossa all'ambiente, motivare i giocatori, mettere i giocatori con lo spogliatoio, con le spalle al muro, cioè in una stagione di 16 partite, cioè, è una cosa che non ha tutto senso. In questo caso non lo so, direttore, lei come la vede?
Ma la vedo che sono d'accordo con voi. Una piccola correzione per Emanuele: 4 sconfitte consecutive, Packers, Falcons, Saints e Redskins.
Non le conto. 13, ma vado a memoria, non è che mi ricordo i record di tutti.
Mi domando se a questa cosa qui non sia strano il fatto che il proprietario di Panthers è un proprietario di recente acquisizione, cioè non
è fresco,
per cui non lo so. Magari non ci andava d'accordo, magari aveva aspettative. Cioè
Credo che abbia colto la palla al balzo della sconfitta contro i Redskins, che è quella che fa veramente male. Perché perdere con Packers e Saints, soprattutto 3 punti solo con i Saints, un touchdown con i Packers ci può stare. La prima con i Falcons è nata storta, amen. Cioè, la sconfitta con i Redskins ha dato la spunta a David Tepper, che è il nuovo proprietario dei Panthers, di dire: benissimo, è arrivato il momento per cui qua si fa piazza pulita. E infatti nel suo comunicato stampa a Tepper ha dichiarato che vogliono fare una comprensiva, che in americano è comprehensive and thorough, che vuol dire insomma una totale rivisitazione, review di tutte le cosiddette football operation, quindi a partire dal general manager per arrivare all'ultimo equipment manager. Secondo me saranno molte le persone che stanno rischiando il posto ai Panthers. Detto questo, io non avrei cambiato l'head coach semplicemente perché al suo posto non metti chi lo potrebbe diventare l'anno prossimo, e quindi, come si fa a volte con i quarterback rookie, gli dai 5 partite, 4 partite inutili per fare esperienza. Quello che è stato messo è un interim molto chiaro, non ha proprio il profilo del head coach, e quindi secondo me è stata proprio una mossa per dire: spariglio il tavolo, questa stagione la dichiaro persa, andata, ma sappiate che non la vivo, non la vivo passivamente, ma ne approfitto per portare gente mia, tra virgolette, scelta da nuovo owner.
Anche perché il quarterback che stiamo usando, Allen, è il backup quarterback, ma loro avevano preso il terzo o il quarto giro Greer, che non ha fatto neanche un rap. Non mi stupirei
di
vederlo in campo per le prossime 3-4 partite. Assolutamente, sarebbe una
essere,
cosa
sì,
anzi,
assolutamente.
Molto sensato. Potrebbe essere anche che questo sia il motivo per cui non hanno litigato, tipo: io ti ho preso il quarterback, perché non lo metti? Cioè, robe molto reschiniane, se vogliamo, per trovare un aggettivo. Però potrebbe essere anche una cosa del genere.
Usciranno, Emanuele, non subito, ma nel giro di qualche giorno vedrai che usciranno.
Sì.
Se ci sotto qualcosa del genere.
Se adesso vogliamo metterci a fare advance e battere sul tempo tutti, compreso NFL Network, che lo sto guardando in questo momento e non ha ancora affrontato il discorso, possiamo anche dire: ok, ma allora a questo punto piazza pulita per piazza pulita, cioè Cam Newton il prossimo anno è andato.
Assolutamente.
Ma quello, ti ricordi, Mauro, che ve l'avevo chiesto io qualche puntata fa, e ottenendo, guardate, con la mia sorpresa in generale, una quasi totalità di sì, cioè tutti mi avete risposto che Newton l'anno prossimo va da qualche altra parte.
E va ai Cowboys con Ron Rivera, visto che i Cowboys non danno a Dak Prescott i soldi che vuole.
Sto guardando il contratto di Newton, ancora un anno
con da 20 milioni, ha un anno da 20 milioni.
Che fanta football che stiamo facendo.
Esatto. Vabbè, comunque, dai.
Secondo me va a Tampa o ai Bears, però così, Newton, però.
Secondo me va ai Green Bay Packers, che cambiano completamente la squadra.
Oh, certo. Proprio. Chi è che toglierebbe Aaron Rodgers? Chi è che gli dà, chi se lo prende, ma non.
Aaron Rodgers va ai Washington Redskins.
Sì, certo.
No, ragazzi, se non sapete le cose, la nuova fidanzata di Rodgers è di Washington DC, e ha detto: guarda, però io così non ce la faccio più avanti indietro, vieni tu a Washington. E gli ha detto: c'è una squadra Washington che, per il modo che tu possa venire? Ho detto: sì, ci sono i Redskins. Allora vieni qua da me, amore mio.
No, io allora c'è questo problema di fondo. Io rifiuto di considerare qualsiasi fidanzata di Aaron Rodgers che non si chiami Olivia Munn.
Zitto. Per noi cui... siamo ancora, come direbbe Emanuele, noi siamo in mourning, come direbbe Emanuele. Perché quando l'ha lasciata ci ha rotto l'anima a noi.
C'è sentito un numero impressionante di cuori andare in pezzi.
Guarda, Oliviona nostra non si tocca. Va bene, dai, non potevamo che aprire con questa notizia che ha sconvolto tutta la nostra scaletta. Riprendiamo la traccia originale.
Ma perché non l'avevamo buttata via? Cioè, l'avevi tenuta, no, quindi
ho tutte le scalette, scusate, disturbo.
Io avevo paura di dovermi ripreparare tutto.
Le ho tutte proprio.
Comunque, se nel frattempo NFL Network ci darà qualche altra breaking news, la comunicheremo.
Fate come se foste a casa vostra.
Ho abbandonato la postazione Twitter per la postazione NFL Network.
Allora, torniamo alla nostra retrostrada originale. Nel Monday Night, Seattle Seahawks con un parziale di 24-0 tra terzo e quarto quarto battono i Minnesota Vikings per 37-30, passano in testa della NFC West e secondi nella conference dietro i New Orleans Saints. Seattle in questa partita decide di correre e lo fa con ottimi risultati, 5 yard a portata, mentre Minnesota si affida di più a Kirk Cousins, che non disputa di certo una partita malvagia, ma questo non impedisce di andare 0-8 nei Monday Night Football. C'è da dire questo. aspetta che chiudo il discorso Emanuele e poi è tutta roba vostra. 08 di Monday Night Football. Da notare come i Vikings abbiano giocato un terzo in meno delle azioni dei Seahawks, che quindi col gioco di corsa hanno mantenuto molto il controllo del cronometro, dell'orologio. Ultime due note, poi lascio a voi tutto. Nonostante una partita average e avere delle partite average per altre squadre del quarterback dei Seahawks Russell, la squadra porta a casa una vittoria importante contro un avversario importante, e con questa vittoria vi posso anche dire che dal 2012 i Seahawks vincono almeno 9 partite in stagione. Emanuele e Mauro.
Allora, partiamo a dire che ieri sera è stata una partita meravigliosa. Partiamo a dire questo: sono una partita veramente bella, forse una delle più belle che ci sono state in stagione. C'era la super pioggia di 49ers contro i Ravens, quella là pure bellissima, ma ieri sera è stata veramente, veramente bella. Dicevi di Cousins. Cousins ha giocato ieri benissimo. Io quando mi potete dire non merita 28 milioni che prende ogni anno, ha giocato bene. Stavolta il problema non è stato lui, quindi sono contento per lui. Il problema è che si sono fatti Thielen fuori per un infortunio. La partita
l'hanno pagato parecchio.
La partita è cambiata quando si è fatto male Cook. Con Cook in campo i Vikings potevano vincerla. Per darvi un momento in cui c'era un terzo e 6 fine del quarto, palla che Cousins lancia su Mattison, che è il running back di backup, e Madison riesce a sfondare il tackle di Bobby Wagner per veramente un paio di inches, così mezzo piede, non riesce a completare il down. Erano sulle 30 e quindi hanno dovuto fare il punt, e hanno dovuto puntare, per dirla alla Rizzotto. Secondo me, se ci fosse stato Cook, avrebbero avuto un altro tipo di gioco e avrebbero fatto, perché i Vikings non sono un passing team, sono molto più un running team. Però si è fatto male Cook. Non hai neanche il wide receiver, che è uno dei migliori wide receiver, che comunque ti streccia il campo. Gli hanno bloccato le corse, non sono riusciti ad andare più. Se fosse stata con entrambi le squadre al meglio, i Vikings secondo me avrebbero vinto. Anche la secondaria dei Vikings è stata terribile ieri sera, una cosa inguardabile. Tutto tuo, Mauro.
No, io sono fondamentalmente d'accordo su tutto quanto, tranne su una cosa, che io non credo che i Vikings siano un running team, o meglio, sono una squadra che sa correre, che ha un ottimo running back, ma le cose migliori i Vikings quest'anno le hanno fatte quando Kirk è riuscito a connettere con Thielen, Diggs e qualsiasi altra persona giochi, Rudolph, eccetera eccetera. Ieri ho visto fare delle cose assolutamente meravigliose a Kyle Rudolph, tra l'altro.
Sì, il touchdown con una mano
è solo quello. Sì. È una cosa che sarà scalzata dagli highlight solo dal touchdown punter contro kicker, verso kicker. No, io all'inizio della partita, nella prima parte, io non nego che ho pensato: hai capito i Vikings, cioè che bella squadretta. Poi, se devo essere sincero, la mia impressione è stata sì, sono forti, tutto quanto, cioè non è che ci raccontiamo delle cose, però io ho l'impressione che questa partita non l'hanno vinta i Seahawks, l'hanno persa i Vikings. Cioè i Seahawks l'hanno vinta per causa, cioè soprattutto grazie a errori di Minnesota. Senza questi errori, e sono d'accordo, senza l'infortunio di Cook, non so se sarebbero riusciti a spuntarla. I Vikings di sicuro non hanno demeritato. So che in questo momento è una consolazione un po' magra, però di sicuro non hanno demeritato. La partita è stata molto molto bella. Due considerazioni sul discorso delle statistiche. Allora, che Kirk Cousins sia 0-8 di Monday Night sono veramente quelle statistiche che gli americani piacciono, come dire che Aaron Rodgers ha 10 dita tra tutte e due le mani, cioè non vuol dire niente, cioè sono cose che secondo me non ha nessuna importanza. Molto più significativo è che dal 2012 i Seahawks non siamo mai scesi sotto le 9 vittorie, e questo secondo me depone a favore di una forte considerazione sulla bontà di Pete Carroll come allenatore.
Già, e io aggiungo una cosa per così confutare quanto è stato detto. Se i Vikings non andranno ai playoff o se non faranno strada, credo che fondamentalmente sia un problema difensivo. In questo momento la loro difesa è sotto la metà per quanto riguarda le yard totali e addirittura ancora peggio per quelle concesse su passaggio. E nell'NFL moderna è forse più importante concedere poco su passaggio che non su corsa, quindi questo è uno dei motivi. Detto questo, i Vikings non sono comunque una sorpresa, se ci ricordiamo come ne parlavamo inizio stagione.
No, assolutamente.
Però non sono una sorpresa, stanno confermando. Il problema è che senza Thielen dall'inizio e Cook durante la partita si vanno a creare dei buchi difficilmente colmabili da qualcuno in quella squadra, perché adesso non ditemi che Tridwell vale, dico lui solo perché è quello che ha fatto più yard.
Yard. È dubbio che l'importanza di Adam Thielen nell'economia dei Vikings sotto tutti i profili, sia come chimica, sia come persona, che come ruolo in campo, importanza in campo, è capitale. Cioè è un giocatore che veramente quando non c'è i Vikings soffrono terribilmente, ma tanto terribilmente.
Dall'altra parte c'è da dire questo però, e lo dico da tifoso dei 49ers che sperava in un regalo da parte di Minnesota che non è arrivato alla fine, è stato vicino, non è arrivato, dei Seahawks in difficoltà perché non hanno giocato una partita splendida a livello assoluto, tranne forse in qualche azione di corsa, hanno capito che dovevano congelare la partita e ci sono riusciti, perché quando una squadra tiene il pallone per 40 minuti su 60 di gioco vuol dire che impone il suo gioco agli avversari, e nonostante questo Seahawks ha dovuto anche rimontare. Quindi secondo me in questo caso la prova di forza
nella quale prima opzione passi.
Esatto, la prova di forza che ha dato la squadra di Pete Carroll in questo Monday Night è nettamente superiore secondo me al risultato. Cioè hanno vinto, però se uno si ferma davvero a vedere il risultato, a vedere come è nato, può pensare insomma un po' di fortuna, di là mancava un po' di gente. Però per come è arrivato quel risultato, per come Seattle ha controllato la partita, devo dire che secondo me sono diventati ancora più temibili rispetto a quello che potevano essere prima, perché ripeto, 40 minuti ed un Russell Wilson che ha fatto con i soldi del suo compitino, addirittura due soli touchdown pass e un intercetto, quindi non è quello cui
meraviglioso.
Siamo...
L'intercetto volley meraviglioso che ha cercato di buttarla,
esatto,
a terra.
Trovate, fai fare pubblicità, Emanuele, trovate il video sul nostro profilo Instagram, instagram.com/shadowmagazine, trovate la stories con il video di questo stupefacente intercetto.
E... comunque io, Giovanni, non sono completamente d'accordo su questa cosa qua. Allora, sì, sicuramente i Seahawks ne escono bene, sì, sicuramente Pete Carroll ha dato una grande prova, sì, sicuramente i Seahawks sono stati bravissimi a imporre il gioco, a controllare la partita, vero tutto quanto, ma che ne escano ancora più rafforzati, io mi permetto di dire che forse parte di questa tua percezione è il fatto di sentirne il fiato sul collo come avversario, perché
non più sul collo,
dire,
sono davanti adesso.
Secondo me, ma sì, poi si girano, allora loro si girano, vi dicono guarda là, voi vi girate e loro vi alitano sul collo.
Esatto,
esattamente così. io sono, continuo a essere convinto che questa partita i Seahawks l'hanno vinta più per demeriti barra errori dei Vikings che non per profondi meriti loro. Senza questi errori e senza l'infortunio di Cook, secondo me non l'avrebbero vinta. E il fatto che invece l'hanno vinta rafforza questa immagine che Seattle ne esce rafforzata. Ma se Seattle avesse fatto la stessa partita che ha fatto, Cook non si fosse fatto male e avesse perso, non staremmo probabilmente a fare qua questi discorsi. Detto che, è vero tutto: gran controllo di partita, gran game plan, gran conduzione della gara.
Intanto faccio solo un passo indietro, perché sto leggendo sul mio feed di Twitter due tipologie di messaggio. Una è un elogio incredibile a Ron Rivera.
Cioè, l'altro è in realtà ha lo stesso record di Garrett. Abbiamo visto lo stesso.
Ma sto leggendo diversi messaggi di analisti, giornalisti, che dicono che Ron Rivera rimarrà disoccupato 4 partite. Questo è quello che dicono. Dove non stiamo lì a rifare la speculazione, poi dicono: ma guardate, per come lavora, per l'etica del lavoro, le capacità, questo 4 partite, che poi sia New York, sia Dallas, sia Washington, questo lo vedremo più avanti, dai, adesso è anche inutile stare a così inventarsi delle destinazioni. La seconda invece tipologia di tweet che sto leggendo è che l'owner con questo licenziamento vuole anche, pare che sia nato anche da una differenza di visioni su come gestire la squadra, perché sembra che il nuovo owner, l'owner dei Panthers, voglia introdurre un maggior utilizzo dei cosiddetti analytics, dei dati, voglio dire, mentre invece sembra che Rivera e il suo staff rimanessero con un approccio, diciamo, un po' più conservatore. Poi qua bisognerebbe capire cosa si intende, quello che vuole più analytics e quello che invece è più conservatore, perché
Moneyball.
Poi, esatto, ecco, l'altra informazione che ho letto, ripeto, siamo davvero qua a indiscrezioni dei massimi livelli, dicono che il presidente vorrebbe introdurre un approccio più analitico alla gestione della squadra rispetto a quello che è adesso. Dai, facciamo così.
Guarda, sì, cioè è un po' quello che dicevamo prima, cioè quanto il nuovo proprietario stia facendo vedere che non ha una grande anzianità nel ruolo di proprietario, o appena entrato vuole fare le cose in modo suo, magari non andavano d'accordo, eccetera. Adesso noi siamo in diretta e la cosa è successa da mezz'ora, un'ora, non di più. Quando i nostri amici ci ascolteranno magari in differita via podcast, probabilmente ne sapranno già di più di quelle che ne sappiamo noi adesso. Però sì, cioè come cosa ci sta. Se veramente questo entra con l'approccio alla Jerry Jones, a posto siamo, tanti auguri.
Perfetto, allora facciamo così, dai, andiamo avanti con la nostra scaletta e parliamo un po' di griglia playoff. L'avevamo messa un po' da parte ultimamente in attesa che ci fossero degli sviluppi. Mancano 4 partite, 3/4 di stagione se ne sono andati, ne mancano 4. Allora, AFC numero 1 Ravens, numero 2 Patriots con lo stesso record, poi numero 3 Texans, primi nella loro conference, numero 4 Chiefs, numero 5 Bills, numero 6 Steelers. Dall'altra parte abbiamo Saints al numero 1 e Seahawks al numero 2, hanno lo stesso record e i Saints sono davanti perché hanno un record migliore nella propria division, se ricordo bene, sto andando a memoria. Poi a seguire abbiamo Packers col terzo, Cowboys col quarto, 49ers col quinto e Vikings col sesto. Allora, vi faccio subito la prima domanda, AFC e NFC, rispondete poi per tutte e due. Quale squadra secondo voi riuscirà ad avere alla fine il seed numero 1, quello che ti permette di giocare l'eventuale championship in casa? Nella AFC i Ravens devono ancora affrontare Bills, Jets, Browns e Steelers, mentre i Patriots, Chiefs, Bengals, Bills e Dolphins. Così avete anche un'idea di chi dovranno affrontare. sapendo che in caso di parità i Ravens sono davanti perché hanno vinto lo scontro diretto. Mauro ed Emanuele.
Scusate, avevo il microfono ancora mutato. Sì, Baltimore. Secondo me Baltimore, ma non perché abbiano un calendario particolarmente facile, perché hanno due scontri divisionali non semplici, con due rivalità sentite come quella con Cleveland e Pittsburgh. Per certi versi il calendario dei Patriots è un po' più semplice, perché l'unico vero problema è la prossima partita con i Chiefs, anche l'ultima con i Dolphins. Vorrei sottolineare che sarà
storicamente parlando,
sarà storicamente problematica per loro, specialmente giocando a Foxborough. Però io credo che proprio per questo motivo, per come abbiamo visto e ne abbiamo parlato anche in diverse occasioni, per come abbiamo visto in questo momento un po' sulle ginocchia Tom Brady e in generale l'attacco di New England, io credo che la prossima partita per New England sarà difficile e rischia veramente di perderla. Se perde questa, come io credo possa succedere, allora Baltimore numero uno.
Allora, su riguardo Saints no, primo seed, perché c'è stata
parliamo dopo di quella, sì. Poi lo spieghi.
Ok, era perché va bene. Ok, per quanto riguarda le sì, per quanto riguarda l'FC, per me i Ravens sono in questo momento quasi imbattibili, se non imbattibili. I Patriots io al secondo posto non so se ci restano, perché le prossime partite sono contro i Chiefs e poi rincontrano i Bills. Se perdono contro i Chiefs, praticamente coi Bengals, vabbè, sono Bengals e Dolphin, che per carità è il tuo rispetto, però storicamente ai Patriots coi Dolphins a dicembre vincono. Però ho la sensazione che ecco, però Dolphins over, perché ci becchiamo ultimamente.
Vabbè, quello voglio dire. Le tradizioni sono fatte per non essere rotte.
Io ho la sensazione che i Bills potrebbero anche andare a vincersi la division quasi quasi, perché i Patriots in questo momento hanno una del top bottom 10, quindi una delle ultime 10 offense della Lega. E va bene che i Chiefs hanno una difesa che non è forse, non supera la metà classifica, però quando veramente
guarda
non è l'attacco,
che ultimamente non... è migliorata,
sempre schifo fa, però senza, perché l'abbiamo spiegato la settimana scorsa. Secondo me sarà complicato. I Bills hanno due vantaggi: il primo, hanno un ottimo coach, hanno un'ottima difesa e hanno un quarterback che in qualche modo la palla se deve spostare un tizio di due tizi di 250 pound l'uno, li sposta per fare per convertire il quarto down. E in questo momento giocano felici, se si capisce cosa voglio dire. E hanno un morale altissimo e secondo me potrebbero giocarsi la division alla penultima di stagione. E poi io pensavo che i Raiders potessero battere i Chiefs, invece non è successo, e i Texans ormai vanno per il terzo, i Steelers non ho capito com'è che sono lì, però complimenti il coach dei Steelers si chiama? Mike, mi sta venendo un vuoto. Tomlin, veramente un applauso, perché veramente 7-5 con un papero è veramente meraviglioso. Per chi non capisse il papero è perché il quarterback viene chiamato, il suo soprannome è Duck, e c'erano tutti quanti a Pittsburgh le paperelle in testa, e si mettevano a cantare quack quack mentre c'erano gli avversari. Cioè,
che tristezza,
meraviglia.
Non ti ricordi neanche il nome del quarterback, lo chiami solo papero.
Aspetta, si chiama
visto che non te lo ricordi,
perché lui si
Devlin Hodges.
Allora, dall'altra parte
era
invece
facile pronunciare Roethlisberger.
Esatto, i Saints sono davanti ai Seahawks perché hanno un record migliore con avversari simili.
Non c'è stata la partita, non c'è stata la quarta di giornata. O mi sto prendendo un altro anno? non hanno vinto non hanno vinto la quarta.
Contro chi?
Saints e Seattle.
È ovvio, quello spiega hanno... tutto, ma la mia spiegazione è la più bella.
Ah, ok, scusi.
Scusami.
Io così, perché io mi ricordavo che avessero giocato insieme, avessero giocato, però...
la mia spiegazione è molto più furbita.
Ok, scusi, direttore. Allora, io pensavo parte... che lo sconto diretto vincesse, però lei ha ragione.
Vince, infatti, hanno vinto, in senso, hanno un record migliore nelle squadre che hanno affrontato nella stessa maniera, quindi i Saints e Sio che sono affrontati hanno, i Saints hanno fatto più punti e quindi sono davanti. Dall'altra parte ho considerato solo tre squadre per comodità: i Saints devono giocare con i 49ers in casa domenica, poi Colts, Titans, Panthers. I Seahawks hanno Rams, Panthers, Cardinals e chiudono con i 49ers. I 49ers vanno a New Orleans domenica, poi Falcons, Rams e vanno a Seahawks. E quindi chiedo a voi, prima Emanuele e poi Mauro, chi secondo voi potrebbe arrivare ad avere il seed numero uno della NFC?
Ah, il seed numero uno ai Saints non glielo toglie nessuno, perché a meno che io non ho visto che c'erano i 49ers la prossima decide. La prossima sono i Saints contro 49ers, ma giocano a San Francisco o al Dome?
A Saints.
Bella dura. Questa è la partita che decide quello che succede in tutta la NFC. Se i Saints vincono sono primi indiscussi, se i 49ers vincono a quel punto la partita contro i Seahawks l'ultima di stagione sarà veramente decisiva in maniera colossale, perché alla fine gli altri posti sono più o meno gli altri seed sono più o meno già dichiarati, perché si possono decidere chi vince la division tra i Packers e i Vikings, possono decidere chi se vincono gli Eagles o i Cowboys, però a meno di cose strane dei Rams che arrivano, cosa che non penso, i nomi sono quelli. Il primo seed secondo me, anche vincendo, i Saints non lo perdono, perché poi ci sono 49ers e Seahawks. Se i 49ers riescono a battere sia i Saints che i Seahawks, si meritano il primo seed e poi saranno cazzi per tutti. Anzi, uccelli per diabetici.
Oh, no.
Volatili per diabetici.
Io non ho questo ammontare di certezze che ha Emanuele. Non fosse altro perché, allora, guardandole così, sì, sarei tentato anch'io di dire New Orleans, però nel calendario che attende i Saints vedo sì, chiaramente la prossima con i 49ers che dirà molto, non tutto ma molto, ma poi alla penultima i Saints hanno i Titans che a mio modo di vedere in questo momento sono la squadra di rincorsa che cercavo di individuare da un po' e che sta viaggiando ad un ritmo in questo momento superiore a, non dico tutti, ma a molti altri, per cui ci starei molto molto attento, anche perché non so se giocano in un qualsiasi posto nel Tennessee dove giochino o al Dome. In ogni caso è una partita da prendere con molta molta attenzione.
Giocano a Tennessee,
ecco, a maggior ragione. I Niners hanno il calendario peggiore perché se le devono fare tutte e due, prima New Orleans e poi Seattle. I Seahawks da questo punto di vista hanno chiaramente lo spareggio all'ultima, però gli scontri divisionali con i Rams non sono mai scontati e non vorrei che, cioè, tutta questa cosa qui, le rivalità poi sfociassero in un desiderio di fargli lo sgambetto, e i Rams potenzialmente hanno la possibilità di fare lo sgambetto, per cui anche qui non starei tanto, tanto tranquillo. Però tra i tre probabilmente i Seahawks sono quelle che così, messa così, hanno forse il calendario più facile delle tre, per cui non lo so. A naso l'istinto direbbe New Orleans, ma c'è ancora tanto football da passare.
Sì, quattro giornate per la precisione.
Quattro giornate,
esatto. Tendo presente che tra 49ers e Seattle e Seahawks chi non vincerà la division, anche solo per una partita, anche solo per la differenza punti, quello che volete, dovrà andare a giocare fuori casa la wild card. In questo momento è Dallas la squadra prescelta. Perfetto. Allora, invece io voglio chiedervi la cosiddette squadre a caccia. Esatto, nelle AFC abbiamo la prima squadra fuori.
Se lo diceva Emanuele, in Durant era meglio, cioè aveva un accento molto, molto più diverso.
Molto sicuro. Nella AFC la prima squadra che bussa sono i Tennessee Titans, che ha appena citato Mauro. Nelle ultime quattro partite il miglior quarterback della NFL per rating si chiama Tannehill. Per tornare al discorso che i Titans vanno presi con le molle, questi Titans. E Raiders e Colts sono quelli che subito seguono, e due squadre in netta crisi. In questo momento sono in una fase di assoluta crisi. Beh, poi a seguire non li considero per adesso i Browns con 5-7, che vedo molto più difficoltoso. Allora vi chiedo, per quanto riguarda la AFC, contando che in questo momento la squadra con il peggior record sono gli Steelers, con, no, per loro giocano in casa perché hanno vinto, quindi andiamo ai Bills con 9-3 e la seconda sono i Texans con 8-4. Insomma, vi chiedo se Titans e a seguire Raiders e Colts hanno delle reali possibilità di potercela fare. Io ve lo dico, secondo me in questo momento, per quello che ho visto nelle ultime due o tre giornate, gli unici sono i Titans, perché nonostante la profezia di Emanuele sui Raiders vincitori di Division, li ho visti veramente in forte crisi. Mauro ed Emanuele,
io mi sbilancio, non vedo come questi Titans possono restare nei playoff e questi Steelers andare dentro, cioè scusa, i Titans restare fuori dai playoff e gli Steelers dentro, quindi sì, secondo me Tennessee si prende l'ultimo posto disponibile al posto di Pittsburgh, delle altre non parliamo neanche. I Raiders
che adesso sono a due partite,
i Raiders hanno alternato troppe cose belle e troppe cose brutte, per cui alla lunga non ci siamo ancora, c'è ancora qualcosa da mettere a punto. I Colts, io ho letto oggi una serie di commenti sull'ineguatezza di Jacoby Brissett al poter portare,
scusa, Mauro,
dove avrebbe potuto portarli là.
Non era francese, domenica mi pareva che fosse francese per noi,
ma era il commentatore che hai assunto per coprire le partite in casa che
ah, okay. lo ha francesizzato, ok,
sì. Jacoby lo chiamava,
Jacoby, okay. Jacoby. Devo vederla quella live, a quanto pare
sì, non sai cosa ti perdi. Io non lo so se è inadeguato o meno, eccetera, però anche i Colts sono una squadra che ha qualche problema, ha qualche mancanza a livello di roster, specialmente con Mac fuori si è visto quali sono i suoi limiti, per cui
e
non T.Y. ci siamo.
Hilton anche fuori.
E T.Y. Hilton soprattutto, cioè hanno una squadra che paga così tanto l'assenza del suo primo ricevitore, vuol dire che dietro...
Manca anche Mac.
Se giochi come ricevitori, con tutto il rispetto per Charles Rogers e Zach Pascal, mi pare che anche Ibron tra l'altro sia in injury,
esatto,
per cui non ci credo. Più indietro è troppo tardi, dai Browns in giù è troppo tardi, però sui Titans sì, in questo momento il mio euro sui Titans lo punterei.
Io punterei anche di più sui Titans, perché c'è una i Titans ancora devono giocare contro i Texans, e non solo, devono giocare due volte nell'arco di tre settimane, perché giocano la terz'ultima e l'ultima. Io ho questa cosa che io sono d'accordo che gli Steelers non so quanto possano tenere, soprattutto perché poi incontrano i Bills e i Ravens, però i Texans contro i Titans potrebbero giocare tre volte in quattro settimane, perché potrebbero a quel punto andarsi a incontrare di fare le due partite divisionali in season e poi farsi la wild card. A quel punto sarebbe veramente partita no a scacchi di più, perché una volta che ti incontri tre volte in quattro settimane hai mostrato tutto. Quello secondo me potrebbe finire in questo modo. I Raiders, io ci sono rimasto male, perché non pensavo che potessero crollare così, perché veramente ogni volta con Marco si scherza e tutto, con di buttare iettura, io invece ero serio, perché avevano mostrato un ottimo football, hanno mostrato un eccellente football, molto old school, con qualche idea innovativa, ma comunque ottimo. E invece si sono stati bloccati dai Jets, sono stati bloccati dai...
Gruden comunque è uno old school, cioè
appunto,
è di sicuro un coach di nuova generazione, anche se non è vecchio.
No, assolutamente, esatto. Quindi io sto vedendo quel calendario di Steelers, i Steelers hanno i Cardinals, che è fattibile, i Bills, che sono invece che sono in corsissima playoff, e quella sarà anche un'altra bella partita per i Bills, i Jets, che non si sa, i Jets dipende come si alza Gase la mattina, se vuole vincere o perdere, e poi c'è l'ultima contro i Ravens potrebbero addirittura decidere, non so se potrebbero permettersi di perderla tra virgolette, per fare riposare ancora di più i loro giocatori, perché a quel punto se i Patriots perdono sono due partite avanti a tutti, praticamente, quindi potrebbero anche decidere di fare, e quindi a quel punto avrebbero vinto magari tre, cioè l'ultima partita decide tutto, sì. Se gli Steel potrebbero ancora entrare, Titans e Steelers se la giocano. Solo che i Titans hanno lo svantaggio di incontrarsi due volte i Texans, che quello è... Va.
Beh, teoricamente le vincono tutte e due, vincono la division. Passiamo del là invece, e a inseguire abbiamo i Rams con 7-5, i Bears con 6-6. E il record peggiore per adesso è quello dei Vikings con 8-4, quello tra quelle che vanno alla wild card, non considero Tampa con 5-7. Allora, la lotta, diciamocelo, è tendenzialmente tra Rams e Vikings per un posto nella postseason. Vi posso dire che tra le due squadre, visto che lo sto guardando, senza neanche andare a vedere chi affronteranno, i Rams hanno una... I prossimi quattro avversari sono nettamente più forti di quelli che affronteranno i Vikings.
Seahawks, vuol dire quello Cowboys, che vuol dire. 49ers.
Vuol dire quello che vuol dire, però è un dato che potrebbe non aiutare la squadra di Los Angeles a diventare il terzo team della NFC West che si qualifica ai playoff. Emanuele e Mauro.
Attenzione, io vedo scorrere in sotto pancia su NFL Network che l'infortunio di Dalvin Cook è alla clavicola. E lui dice, Cooks declare, che sarà pronto per giocare. Cioè lui dice ci sono, ma attenzione. Mettiamoci un asterisco. Vai Emanuele.
No, fa male la clavicola, cioè non ci giochi, la prima botta che prendi stai male, cioè,
bisogna vedere la gravità dell'infortunio, però è scritto Cooks declare will be ready, per cui
ma Cooks può dire chi vuole, però il medico se fa male, cioè fa male la clavicola, se prendi una botta lì devi stare stato fuori, ok, magari una botta, però minchia.
Visto che stiamo parlando della corsa playoff che coinvolge i Vikings, se Cook si fa male e deve saltare qualcosa, potrebbe essere un problema. Adesso non so i tempi di recupero di Thielen, non so se siete più aggiornati di me.
No. Sinceramente.
Però se i Vikings dovessero perdere anche Cook... potrebbe essere un problema con quello che ricordava Giovanni prima, che comunque la difesa non è che sta non si sta esprimendo sui livelli della difesa Vikings degli ultimi anni, se anche l'attacco viene a essere meno amato in questo modo, sì, con tutto il bene e il male che possiamo aver detto dei Rams nell'ultimo periodo, watch out.
Sto vedendo cosa hanno i Rams. I Rams hanno i Seahawks, i Cowboys, i 49ers e i Cardinals all'ultima. Sono tre squadre in corsa per i playoff, tutte e tre.
Sono tre partite e mezzo non semplici.
Sono tre partite di fila non semplici per nulla.
Ma i Cardinals, cioè, ricordati sempre che siamo division, per cui...
Sì. Però giocano in casa contro i Cardinals, l'hanno veramente stesi, 34-7, che per un momento pareva che potessero fare 50-0. Quindi mantengo lì la mia idea che semmai i Vikings, perché poi ci sarebbero i Bears, però i Bears 6-6
no, non perdere.
Di Trubisky mi fido come il compagno che mi menava alle medie, cioè quindi
ho capito il paragone.
L'hai capito o no?
No, cioè ti fidi del compagno che ti menava alle medie, ok.
Beh, non mi fido. Cioè.
Adesso ci penso.
Non mi fido, cioè poi magari è tutto a posto, non ti preoccupare, non è successo nulla, adesso siamo amici.
Bim, certo.
È carità, legnate che ci siamo scambiati, che manco so dove è finito sto picciotto, però in carcere.
Bene così, quindi,
però...
Però no, i Rams hanno sicuramente un calendario più difficile, questo
molto più difficile. Ma vedete, i Vikings devono incontrare sicuramente i Green Bay a quel punto, perché ieri sera praticamente non vuol dire che hanno perso la possibilità di vincere la division, ma quasi. Quindi complicato. Fammi vedere. Devono incontrare i Lions, i Chargers, i Packers e i Bears, praticamente. Contro i Chargers è partita ovviamente che la
praticamente si fanno giocare. Un giro di division più i Chargers.
Esatto, il giro di division più i Chargers e anche con i Chargers che praticamente probabilmente la vinceranno di 2 o di 3 punti, perché con i Chargers è sempre così quest'anno, si vince di 3 punti.
Sì, poi lancia un intercetto nel quarto periodo.
Esatto, Rinus Smith fa il primo pick six della stagione e finalmente vincono. Quindi non è facilissimo dei Vikings, però è meglio, lo metto così, anche perché sono i Packers che vengono a Minnesota. Per quanto riguarda, dobbiamo fare
proprio fantasy, anche la partita di vantaggio.
È la partita di vantaggio, quella la sì, la giocheranno anche con meno e soprattutto se la vanno a rigiocare, se continua così, si vanno a rigiocare la wild card la stessa partita, cioè giocano a Lambeau Field, che nel frattempo stanno spalando, però $12 non è un po' pochino per spalare neve, direttore? Io non così.
Allora, ragazzi, voglio dire, da McDonald's pagano meno.
Ah sì, certo. E
però sei al caldo.
Alla fine, secondo me, si divertono quelli lì. Cioè, no, scusate, no, non è che si divertono, però voglio dire, lo fanno comunque con una motivazione anche passionale, cioè lo fanno anche per sostenere la persona. Ma sappiamo dico, Green Bay cosa
lo chiederebbero un aiuto gratis, avrebbero lì comunque 600 persone a farlo gratis,
esatto,
per quel senso di comunità che c'è a Green Bay. Il fatto che loro le paghino queste persone, secondo me, depone a favore della squadra.
Comunque, allora, Emanuele, siamo d'accordo, Vikings favoriti.
Per quanto riguarda il calendario, sì, perché non devono incontrarsi 3 squadre che sono di casi 3 che stanno competendo per i playoff. Perché poi gli Eagles non li possiamo togliere, i Buccaneers, è vera verità. Ci sono ancora i Redskins che possono entrare, non ve lo dimenticate?
No, gli Eagles sono in corsa per il posto dei Cowboys. Cioè,
sì, esatto.
Molto banalmente quello, ma è quello. È a latere, cioè lì sappiamo che c'è un posto e per quanto le squadre siano piene di problemi, io so perfettamente quali sono i problemi degli Eagles, cioè una di loro due il posto se lo piglia, per cui la corsa rimanente è il posto tra Vikings e Rams.
Fammi andare a recuperare che ho trovato un post che diceva che hai trovato se i Cowboys perdono tutte le partite, gli Eagles finiscono 1-3 battendo Dallas e i Redskins le vincono tutte, loro vanno ai playoff. Ti immagini? Allora,
gli Eagles in questo momento, ne abbiamo parlato anche ieri in Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins, seguitelo. Ne abbiamo parlato ieri, gli Eagles hanno il giro della division e devono farsi 2 volte i Giants, quindi capirai, cioè voglio dire...
Azza, ok, la peggiore difesa...
A casa, dai. Gli Eagles a casa.
A casa,
eh? A casa.
A casa.
Me okay. Li vedo a casa, assolutamente a casa.
Fly Eagle home, non Fly
no,
Eagle
no, fly. No, okay. Li sparano. Si alzano, li sparano via. Va bene, dai, vedremo cosa. Poi anche nelle prossime settimane terremo sotto controllo sia questa lotta che poi anche quella per la numero uno al draft. Allora,
perché c'è una lotta per il numero uno al draft?
Ecco, la grande vittoria, con la grande vittoria dei Bengals tutto cambia. Anzi, noi avremmo dovuto aprire questo podcast con i Bengals, ma non ce ne siamo, ci siamo vergognati.
No, dobbiamo mettere Welcome to the Jungle, così per non pagare la CI.
I Panthers ci hanno sconvolto la scaletta.
Cos'è la CI?
Non lo so.
Ecco, bravo.
CI.
Allora,
CI.
Dai. Che siamo a 55 minuti. Meno male che siamo in tre. No, che finiamo? Ce n'è ancora qua. C'è ancora due ore di trasmissione. Allora,
attenzione.
C'è caos.
Annunciazione. No.
Annunciazione. Una volta sola. C'è caos a Jacksonville. Domenica i Jaguars hanno panchinato Nick Foles per permettere l'ingresso in campo del gran visir di Tucci Baffetti, cioè di Gardner Minshew. Niente di strano per chi ha visto la partita. Foles stava giocando male, 7 su 14 un intercetto, e Minshew ha dimostrato di poter guidare la squadra quando ha sostituito il quarterback titolare durante il periodo in cui era infortunato. Ma c'è un grosso problema, perché ricordiamoci che Nick Foles ha firmato un contratto di 4 anni per 88 milioni di dollari, con 25 milioni di signing bonus, di bonus alla firma spalmato in diverse rate, e 50 milioni garantiti. E mo che succede, Mauro?
Mo so che cazzi.
Ecco, esattamente. E il concetto è quello mirabilmente riassunto dal nostro siculo con la Rodiana.
Siculo con la?
Coloradiano.
Ah, Coloradiano, ok. Con la lupara.
Allora, nella mia testa ho fatto più volte i paragoni di questa situazione con quello che era successo a Seattle nel 2012, quando prima di scegliere al terzo giro del draft tale Russell Wilson, che verrà ricordato nel draft in cui è stato scelto Andrew Luck, Robert Griffin, per essere il miglior quarterback uscito da quel draft, avevano tradato per Matt Flynn. E avevano tradato per tale Matt Flynn, che ce lo ricordiamo solo noi che stiamo facendo il podcast, dando anche una discreta contropartita. Cioè, ci avevano messo sopra un qualcosa in termini di pick, gli avevano dato un contratto perché Matt Flynn, ex backup di Aaron Rodgers, chiamato in causa da due o tre volte, aveva fatto dei partitoni, aveva fatto vedere che qualcosa c'era, e per cui Seattle aveva deciso di puntare su di lui, salvo poi al terzo giro del draft scegliere Russell Wilson e accorgersi in pre-season che Matt Flynn stava facendo allegramente schifo, mentre questo ragazzo qui dava l'idea di avere qualcosa. Poi come è andata a finire lo sappiamo: Flynn ha fatto la prima stagione da backup, poi se n'è andato Dio solo sa dove, chiuso la carriera e fine. Il parallelo mi viene in mente, mi è venuto in mente più volte quando Foles fuori per infortunio è nata la stella del baffo. Ora, la stella del baffo in realtà è da capire quanto stella sia, perché
tanto hype, dobbiamo ammetterlo, noi per primi.
Io e Marco saremo sempre legati per la vita al baffo dopo averlo visto piangere sui gradini di Wembley, e per cui dovunque andrà noi saremo con lui. Però rispetto a quello che aveva fatto Foles, lui qualche numero l'aveva messo, qualcosa l'aveva combinato, e forse del potenziale qualcosa ci sarà. Non diventerà mai una superstar, però forse del potenziale c'è. Il problema è esattamente questo, cioè, anzi ci sono una ventina di milioni di problemi, che è quanto comunque il prossimo anno Nick Foles peserà sul cap di Jacksonville. In qualsiasi posto lui decida di passare il prossimo anno, seduto sul divano a giocare ai Jaguars o da un'altra parte. Il problema è questo essenzialmente, ma è anche molto più ampio, nel senso che a Jacksonville c'è una situazione dirigenziale e di società da paura. Cioè, secondo me, nel mio modesto parere, poi lascio la parola a Emanuele, i Jaguars quest'anno dovrebbero veramente prendere una pialla e limare tutto quanto lo staff, da Doug Marrone, da Tom Coughlin, che non ho capito ancora perché sia finito a fare il dirigente a Jacksonville, salvo la riconoscenza per essere stato il primo coach della franchigia quando è diventata Expansion Team, e quarterback era l'indimenticato Mark Brunell, e left tackle era l'ancor più indimenticato Tony Boselli, a tutti quanti, cioè voglio dire, questa è una squadra che ha fatto delle scelte assolutamente discutibili, ha la più discutibile di tutti il modo in cui sono stati rotti qualsiasi tipo di ponte con un giocatore come Jalen Ramsey, praticamente messo alla porta e senza la minima volontà di gestirlo, insomma, secondo me non ci hanno neanche provato, cioè ci ha proprio rinunciato. La difesa, cioè, 2 anni fa eravamo qui che magnificavamo le sorti di Saxonville, e adesso questi hanno preso non so più quanti punti in 2 partite, cioè numeri da Miami Dolphins, ha preso un vagonate di yard, una cosa, cioè il modo in cui si è scoppiato il palloncino Jaguars secondo me è incredibile. In 2 anni, cioè, questa squadra è il classico dalle stelle alle stalle. Foles a questo punto è solo un po' la ciliegina sulla torta. Il problema è che ci saranno 20 milioni di problemi a suo nome che peseranno un domani, dove questa franchigia sarà ricostruita con 20 milioni sul groppone. Sono stato troppo cattivo?
No, molto no. Chiaro. Vai Emanuele, sentiamo il tuo parere.
Allora, io sono d'accordissimo col Mauro. Aggiungo che loro hanno già, vendo qui su Over the Cap, che hanno già 35 milioni di dollari, quasi 36, 35.7 milioni di dollari di dead money che vengono da Black Bortles, James Ransley, Malik Jackson.
Che hanno ancora soldi, ancora dead money di Bortles.
Cazzo sì. Nick Foles in questo momento, il garantito di quest'anno sono 5 milioni, che poi diventano 15 l'anno prossimo, saranno 15 l'anno prossimo e ancora 20 nel 2022, garantiti. Me coglioni. Allora, io secondo me succederà una cosa molto alla Case Keenum. I Broncos a inizio stagione hanno deciso che Keenum non era il loro quarterback. Quest'anno ha deciso che manco Flacco era il loro quarterback, ma questa è un'altra discussione. Seguitemi anche sul podcast Broncos.
Sì, ma io lo dico il nome del podcast di Dolphins, tu non è che lo chiami il podcast dei Broncos.
The Clockwork Orange.
Hola.
Tanto l'ho retitto sempre su Twitter, sotto Spino, mi trovate, così lo potete lo trovate e ci ascoltate. Secondo me succederà una cosa molto alla Case Keenum, cioè si mettono d'accordo, guarda, ti dovremmo dare 20 milioni l'anno prossimo, facciamo così, quest'anno quello che mi rimane dell'ultimo...
abbiamo scherzato.
No, abbiamo scherzato, ci siamo voluti bene, però va... Ho in questo momento 8 milioni di salary cap, te li do tutti ora, non me ne risparmio neanche uno, tu te ne vai. Tutti immediatamente ora. E vuoi andare a giocare un'altra parte? Buona fortuna. Se vuoi ti possiamo tradare, abbiamo già l'accordo con questa squadra. Se il tuo salary cap è troppo alto per tradarti, noi non vogliamo te nel futuro. Se vuoi venirti a vedere le partite, ti paghiamo. Perché...
un abbonamento.
Diamo l'abbonamento, però tu
no, te lo paghi con 60 milioni, no. Te lo paghi, scusami, no.
E lui gli dice no, se devo anche pagarmi l'abbonamento allora
l'abbonamento no, esatto, e cercheranno in qualche modo di daranno tutto. Il problema che diceva Mauro è verissimo, perché loro hanno una squadra che ha veramente tantissimi soldi sul groppone. Hanno Norwell, Bouillet, Campbell, che sono tutti che prendono 12-13 milioni l'uno. Poi ci sarebbe da rifirmare Fournette. Non è proprio semplice la situazione a Jacksonville. Quindi secondo me opteranno per una cosa del genere, oppure faranno: ti diamo 8 ore, l'anno prossimo tradiamo la metà, però ti tradiamo. oppure rifirmo il contratto cercando di fare di meno. Non è, cose normalmente non succedono, però ecco, magari però se la, succedono solo se, solo se c'è un'altra squadra interessata a Foles e quella squadra poi disposta a pagare, poi disposta a pagare
Eagles poi...
però Eagles hanno preso, hanno pagato 130 milioni per Wentz già quando è stato a inizio stagione. Io perché sono d'accordo però no,
era una battuta preciso, sono serio, era una battuta, cioè, okay.
Però queste sono, scusate se intervengo così a gamba tesa, però scelte del genere, cioè io capisco molto il vostro ragionamento e sono abbastanza d'accordo, però secondo me alla fine rischia di vincere la Realpolitik, che dice questo abbiamo pagato tanto, baffo, non rompere i coglioni che tanto non ci costi nulla, stai lì in panca, fai giocare questo e se andrà male diremo che è colpa sua.
Sai perché non succede? Perché no. Per un motivo di spogliatoio, proprio te lo dico in maniera proprio che ne sono sicuro al 100%, perché la squadra con il baffo gioca meglio. È una questione proprio di spogliatoio. Se c'è Pat McAfee, che è l'ex punter kicker dei Colts, che ha un podcast che fa su YouTube, quindi se lo, se lo capite l'inglese guardatelo perché fa smontare le risate, e raccontava quando, quando c'era la fine della trade line, raccontava che lo spogliatoio dei Colts al fine trade line hanno dovuto tradare, era un, era un ritornatore dei Colts che giocava bene, costava pochissimo, però stava giocando bene, gli avevano fatto fare dei bei ritorni. L'hanno dovuto tradare e tradarlo per tenere quello che stavano pagando di più, perché quello era il valore. Lo spogliatoio ha iniziato a dire: ma questi di qua che stanno, che ci governano, tra virgolette, ne capiscono qualcosa? Cioè, se poi magari succede, se lo tengono forse per 4 anni e finisce a schifio, però secondo me è una questione di spogliatoio e non lo tengo, perché davvero Minshew è uno... c'è un altro ragazzo che fa sempre su YouTube che giocava per Washington State, adesso ha il suo podcast, pure lui, che ascolto, che è lui quello che il mio riferimento del college dopo il Getsy, che ha giocato con lui, è stato il suo backup quarterback, e diceva: io per quest'uomo mi sarei buttato da un ponte, perché è uno carismatico che si porta appresso la squadra. Foles fuori da Philadelphia non è carismatico, quindi... Non, secondo me è una questione di spogliatoio, proprio perché anche questione di tifoseria, cioè hai uno che la, quando entra
sì,
in campo...
Ma adesso non vorrei essere frainteso, ma la questione della tifoseria a Jacksonville secondo me è paradossalmente un po' secondaria. Cioè Jacksonville è una città che vive, non dico con l'angoscia di poter perdere la squadra da un momento all'altro, ma è sicuramente una di quelle città che non è sicura del fatto che i Jaguars se ne stiano lì a lungo termine, per cui cioè, il fatto di compiacere la tifoseria o meno, cioè, secondo me
no, ma se tu giochi, tu sei Nicola, sei Nicola Folle.
Salve, sono Nicola.
Salve, sei Nicola Folle e tu mentre stai giocando ti urlano Minshew, sei Nicola Folle, ti cominciano a cantare che vogliono Minshew, cioè giocaci in questo modo come quarterback, che tutti quanti vogliono il tuo backup, cioè era molto molto
non me la ponevo in questi termini. Cioè il problema di Jacksonville non sono queste quattro partite. Il problema di Jacksonville è quello che succede una volta finita la quarta partita. Cioè, questo è il vero problema di Jacksonville.
Sì, 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 assolutamente.
Cioè, queste bellissimo. Quattro partite sono, adesso non so quante ne hanno in casa, saranno due incassi e due sponsor e fine. Ma dopo, cosa succede? E qui, cioè, io torno a dire quello che ho detto prima. Qui veramente bisogna pulire tutto. Io adesso non è perché sono parte in causa di un progetto di rebuilding fatto, ma non dalle fondamenta, di più, cioè è stato rifatto lo scavo e dopo ributtate le nuove fondamenta, eccetera. Ma il rebuilding che ha fatto, che stanno facendo a Miami, è partito dal piallare completamente la società. È stato piallato completamente tutto l'asse di potere che riporta al proprietario, e su quella base è stato deciso di, vabbè, di fare quello che sapete. Cioè è stato dato via qualsiasi cosa, e in questo modo sono state acquisite scelte al draft, piallato spazio sul cap. Il prossimo anno abbiamo tanti di quegli asset che non sappiamo neanche cosa farne, possiamo buttarli via allegramente, ma è un processo da lacrime e sangue. Io non lo so che cosa farà Jacksonville, ma per come hanno distrutto una bellissima squadra, a parte il quarterback, che avevano due anni fa, ricordiamoci che questa squadra è andata a pochi minuti dall'eliminare i Patriots,
pochi secondi,
esatto,
2:42, cioè 2 minuti e 42.
Per come hanno distrutto quella squadra, sinceramente qui andrebbe veramente brasato tutto.
Assolutamente d'accordo. Per chiudere vi faccio una domanda da cui mi aspetto una risposta.
Di solito.
Sai come, prova a mettere mani avanti. Senza troppi
chiedere è lecito, rispondere è cortese.
Esatto, corretto. Mauro. Senza troppe argomentazioni, perché siamo già arrivati a 1:10 di chiacchiere. Esatto, mamma mia. Ditemi, secondo voi, dopo 12 partite disputate dalle squadre, 13 giornate di regular season, qual è il giocatore, la squadra, il fatto comunque NFL related che vi ha più sorpreso e più deluso nella stagione? Parlate voi, scannatevi.
Ci devo pensare.
No,
c'è una lista di cose che posso fare.
Allora, no, non devi pensarci, bello è quello.
Allora, il giocatore che mi ha più sorpreso, sinceramente lo dico con uno sconfinato affetto, è Ryan Tannehill. Non pensavo che sarebbe stato capace di rinascere così in fretta. La squadra che mi ha più sorpreso, probabilmente, non lo so, ci penso. Il giocatore che mi ha più deluso, questo è già più difficile. La squadra che mi ha più deluso direi che è una lotta a due tra Atlanta e oh signore, ce l'ha sulla punta delle lingue, e Chicago. Mi aspettavo molto di più sia dai Falcons che dai Bears, e non credo solo io. Ecco, forse il giocatore che mi ha più deluso è Mitchell Trubisky. E la squadra che mi ha più sorpreso non l'ho più detta, però credo di poter dire, se me la passate, che siano proprio i Miami Dolphins.
Te la passiamo, però. Allora, per me hai detto giocatore che ci ha più sorpreso, più deluso, e la squadra che ci ha più deluso e sorpreso pure. Ok,
sì, lui ha parlato anche di fatto, ma io, a me sinceramente, è così
come, ok, no. Come è fatto la cosa, ci sto pensando come è fatto. Allora, quello che mi ha sorpreso di più è tutta la storia di Antonio Brown, come tutto quello che è successo.
Ce l'ho un fatto, ma vai avanti, lo dico dopo.
Che ci sto pensando. Poi, squadra che mi ha sorpreso di più, io gli Steelers, come 7-5 a inizio stagione non avrei detto mai. Cioè, il giocatore che mi ha sorpreso di più è Fitzpatrick. Ma Fitzpatrick Steelers,
mica.
Ora.
Sapevo io.
Anche lui, il vero Fitzmagic alla fine, perché davvero è da candidato Defensive Player of the Year, perché la squadra con lui ha iniziato a essere fortissima. Quindi quello che mi ha sorpreso di più probabilmente lui. I Steelers e lui in generale. E poi storie, la squadra che mi ha sorpreso invece, che mi ha deluso di più, questa ci devo pensare, probabilmente i miei Broncos, Flacco e compagnia, mi hanno deluso.
Ma dai, che adesso
tanto.
Avete trovato il quarterback,
we are locked in, non ti preoccupare. Squadra che mi ha deluso di più, cioè questa sarà una bella, ci devo pensare. Ce l'avevo, però l'ho persa. Quindi, forse no. Redskin, perché l'anno scorso i Redskin con un quarterback con Smith sano erano da playoff. Invece quest'anno veramente persi completi.
Sì, effettivamente sui Redskins sono d'accordo anch'io tra tutto, perché effettivamente l'anno scorso è vero, se quest'anno senza Smith, però diciamo che anch'io mi sarei aspettato molto di più da loro. Allora, amici,
se posso dire quello che avevo,
una cosa
che mi ha deluso, che mi ha stupito negativamente, deluso, è come l'NFL continui ad essere imbattibile per spararsi sui piedi. Tra la storia di Kaepernick, tra il discorso delle pass interference rivedibili, cioè è una lega che comunque va di pari passo come potenza economica e come capacità di sapersi veramente sparare sulle balle in modi inimmaginabili.
E nonostante tutto fanno i soldi.
E nonostante tutto fanno vagonate,
cioè questo è il discorso, io ti do assolutamente,
e devono ancora arrivare i soldi delle scommesse cheat.
Sì, che arriveranno anche quelli a breve. Perfetto, allora possiamo chiudere qua questa 16ª puntata di, scusate il disturbo, un ringraziamento in primis a chi vi ha fatto compagnia questa sera, quindi Mauro Rizzotto ed Emanuele Sortino.
Grazie a lei, direttore, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Grazie anche, grazie anche da me a Emanuele.
E che l'hai fatto già domenica, non ti ha risposto, è vergognato. Non vengo in televisione, non vengo. Vabbè, lascia stare.
Ma veramente?
No, Emanuele, hai fatto una scenata. Guarda, che non me lo sarei mai aspettato da un ragazzo come te. Ci sono rimasto malissimo. Ma
io
devo
vedere questa puntata.
Sì,
ho la telecamera,
no,
quando volete si può fare.
No.
Però metto punto magari, perché non ho la maglietta.
No, non hai voluto essere presente. E un ringraziamento e un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito live, a chi ha interagito con noi in chat. Mauro, Paolo ti dice che non puoi non citare come evento mondiale il touchdown di un kicker su PES del Panther, ma quello ormai è nel tuo cuore.
Ne abbiamo già parlato abbondantemente in
Culbueno, il podcast
con tanto di spiegazione ultra tecnica da parte di Dario, che invito tutti ad ascoltare, perché sono rimasto anch'io ad ascoltarlo.
Perfetto, da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per l'ascolto.